persone che ci ascoltano.
Qui Elena e Clizia per raccontarvi storie straordinarie.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale.
Per chi non lo vorrebbe affatto.
Per chi non ci si è mai sentito.
E per chi ci si è sempre sentito nonostante tutto.
Sembra che sia risaputo che la bisessualità indichi l'attrazione per due generi. Ma è davvero così? Per avere la risposta a questo quesito non vi resta che sentirvi la puntata. E mi raccomando, sappiate che è divisa in due parti, quindi non mancate di sentirvi anche la seconda.
Oggi con noi Viviana, donna bisessuale fin dalla tenera età e artista di fama mondiale, che si è gentilmente prestata a questa tortura.
Ok, eccoci. Allora, ciao Viviana, grazie per essere qui e partecipare alla nostra seconda puntata di Normal Queer. L'argomento di oggi è la bisessualità. Tu sei una grande esponente di questa branca della comunità LGBTQIA+, e quindi oggi ti abbiamo scelta per farti delle domande decisamente scorrette, ecco.
Beh, allora, grazie a tutte e due per avermi invitato, sono molto emozionata di essere qui, Clizia mi fa segno di alzare la voce, e no, sono molto emozionata e anche un po' impaurita, decisamente, perché ho paura di quello che mi chiederete e delle figure di merda che farò.
Va bene, innanzitutto ringraziamo te per essere qui con noi, anche perché non avevi molta scelta, dato che abitiamo nella stessa casa.
Non potevo scappare.
Esatto. E niente, allora, Elena ha fatto un grande lavoro e ha messo insieme un bel po' di domande che ci sono state fatte. Io ora alcune, non lo so, mi imbarazzo un po' a fartele perché...
Sono molto cringe,
esatto. E niente, quindi diciamo che partirei con una domanda un po' introduttiva e anche un po', insomma, che ti possa mettere a tuo agio. E niente, è semplicemente: quando hai capito di essere bisessuale? E come è stato? Se aveva avuto sentori prima, se lo hai accettato? E
una
se...
malattia.
Esatto, dei sintomi.
Se lo hai accettato e se è stato facile o difficile riconoscersi in questa identità?
Meno male che era una domanda facile questa.
È una delle più facili, eh?
Pensa tu, ho paura per dopo. E allora, i primi sintomi. Ma in realtà forse saperlo è stato più facile, sì, che poi accettarlo, nel senso che magari quando ero più piccola non ero forse così consapevole, però la prima volta, cioè forse mi sono accorta che veramente mi piacevano le ragazze poi la prima volta che ho baciato una ragazza. E avevo 14 anni, solo che nel frattempo io avevo anche una grande cotta per un altro tipo, e quindi è stato quel momento di dire: oh cavolo, ma non, cioè, ma è possibile, ma non si può, ma non funziona così, no?
È stato un trigger, proprio.
È stato, sì, proprio una cosa del ma che cavolo vuol dire, no? Cioè, ok, ho baciato questa tipa. E diciamo che poi però è stata una cosa abbastanza naturale. Il fatto che mi piacessero le ragazze, cioè nel senso non è mai una cosa che ho cercato di, cioè che mi piacessero sia i ragazzi che le ragazze, non è una cosa che ho mai cercato di decostruire, diciamo, cioè mi sono sempre detto vabbè, è così ed è così, però magari a fare poi mia una label, una...
Traduci per noi poveri ignoranti.
Un'etichetta, un'identità.
Ok, grazie.
E quello è stato più complicato. Penso che ho cominciato a definirmi bisessuale verso i 21 anni, dopo un grande lavoro di ricerca interiore, perché comunque è un'etichetta abbastanza scomoda da mettersi, perché non è, cioè nessuna etichetta nello spettro LGBT più è facile da attribuirsi, però diciamo che la bisessualità è sempre un po' questo questa cosa molto nebulosa, no? Molto, molto vaga.
Che stai sia di qua che dell'ando, goio, va bene
esatto,
tutto.
Esatto, esatto. Oppure lo stai facendo per attenzione, ma dai, ma non è, cioè, no, è un po' una moda delle ragazzine.
Ah, bella
oppure...
questa della moda, sì, sì.
Sì, 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 capito. Oppure, al contrario, no, tutte queste... magari celebrità che fanno coming out, ma si dice sempre: ah no, non mi piacciono le etichette, non mi voglio. E quindi sì, è stato un po' difficile.
Ok, diciamo che hai aperto
il vaso di
consapevolmente, esatto. Hai aperto il vaso di Pandora e ci sono diverse domande che mi hai fatto venire in mente e che ora, diciamo, ti farà Elena.
Perché, e... perché noi comunichiamo mentalmente.
Esatto.
Che noi abbiamo questa connessione, quindi adesso lei ha pensato le domande e io te le faccio.
Okay. Esattamente.
Ok, mi concentro. Vai. E te le faccio. Allora, no, a me aspetta la parte degli stereotipi. Oggi ho l'ingrato compito di riportarti tutte le domande raccolte, scusate, in romano ogni tanto esce, dal popolo, e quindi partiamo a stecca con queste fantastiche domande, un po' raccapriccianti, un po' divertenti, non so. Vedi tu come viverle. Quindi, la prima domanda è: cosa cerchi in un genere che l'altro non ha?
Oh, signora mia! ma allora, in realtà io non ricerco un genere, ecco. Cioè, nel senso, non... Sì, in questa economia, signora mia, uno si deve prendere quello che gli capita, quindi... No, nel senso, cioè ovviamente, però ecco, non è una scelta di, cioè non sto andando al mercato cercando di prendere le cime di rapa piuttosto che la cicoria, cioè, no, è quello che capita e che coglie la mia attenzione, insomma.
Benissimo, grazie per averci risposto, penso tu sia stata molto esaustiva e andiamo.
Spero.
Adesso, si accontentano, adesso dai, insomma. Quindi, la seconda domanda è: triangoli amorosi strani ti sono capitati nella tua vita?
Dici triangoli amorosi, mi viene in mente tipo piccoli problemi di cuore o kiss me.
Penso che no, penso che la gente quando fa questa domanda pensi più ai porno, ecco, alle categorie porno, però va bene se vuoi pensarla alla kiss me liscia, ce la facciamo andare bene.
Ma forse la mia vita amorosa non è così interessante. No, mi è capitato una volta di pomiciare due persone insieme che casualmente erano di sesso opposto, ma insomma non è stata un'esperienza anche lì che sono andata proprio a ricercare, è stata anche un po' disagiante.
No, va bene, ma dal punto di vista emotivo, ecco, mettiamola così, triangoli amorosi?
Ma no, non ho mai avuto più di una persona interessata a me allo stesso momento. Io non sono mai più stata interessata. L'unica cosa che sì che posso dire è questa prima ragazza che con cui ho avuto questa mezza cosa, però nel frattempo a me mi piaceva st'altro tipo che però tanto non mi si filava, o comunque mi si mezzo filava, mi ci faceva credere, però no, quindi
niente da fa. Alla fine il fato ha deciso per te, ecco.
Sì, esatto, come sempre, cioè appunto non sono artefice del mio destino.
Allora, ti faccio l'ultima domanda prima di far fare a Criccia quella più seria e impegnata. E questa è una chicca, eh? È una chicca. Tutti i bisessuali sono poliamorosi?
non credo. Nel senso, a parte che io ne conosco pochi, quindi...
Di bisessuali, sai, o di poliamorosi?
Ma tutte e due. Quindi non posso parlare. C'è stato un periodo che anch'io pensavo di essere poliamorosa. E comunque sono dell'opinione che insomma non si sa mai nella vita che cosa gli può capitare. Io adesso sono felicemente in una relazione monogama.
Non le sto puntando una pistola alla frente, giuro.
è sotto il tavolo il coltello. E no, però cioè anche appunto io e Crizia all'inizio della nostra relazione abbiamo parlato molto anche appunto della monogamia, dell'essere poliamorosi, cioè si può vivere bene da bisessuali in una relazione monogama, ecco.
Incredibile, dopo questa rivelazione il nostro show può anche chiudere perché abbiamo dato la risposta a tutte le domande degli ascoltatori.
Vabbè, comunque dai, mi aspettavo cose molto...
Non sono finite, molto... stai serena.
Ah, ok, scusate.
Senti, dato che a me invece toccano le domande un po' più serie, cosa si intende quando si parla di invisibilità bisessuale?
Si intende il fatto che la tua identità non è mai esplicita, nel senso che viene vista dall'esterno in base alla persona con cui tu hai una relazione, se sei in una relazione. Quindi io sono con una donna in questo momento e finché magari non salta fuori il fatto che io sono stata con un uomo, ma anche lì, vabbè, questo poi si parla, si apre anche un'altra parentesi, però finché non salta fuori il fatto che io sono stata anche con uomini, l'assunzione subito è che io sia lesbica. Allo stesso modo, quando ero in relazione con uomini, l'assunzione è che io fossi eterosessuale, quindi generalmente è questo. E poi c'è anche tutto l'aspetto del non dire la parola bisessuale, no? Perché è una parola scomoda, è una parola che non piace, però sì, diciamo c'è anche quell'aspetto del no, non mi identifico con niente, non mi piacciono le etichette, però cioè alla fine bellissimo sentimento, però le etichette anche quelle servono, insomma, per una questione di lotta politica, quindi...
Ecco, è interessante questo aspetto, vorrei continuare, questa non ce l'eravamo preparata, però mi è capitato spesso di incontrare persone che io avrei definito come bisessuali, perché attratte da entrambi i generi, che però non si volevano mettere le etichette, perché dobbiamo uscire da questo etichettamento continuo che ci danno gli altri, e quindi perché darcene ancora di più come bisessuale, pansessuale, su cui poi torneremo dopo, queer, non queer, insomma tutte queste cose che alla gente disturba e anche a molte persone della comunità LGBTQIA. Quindi ti chiedo, dopo questo pippone, perché per te sono importanti le etichette?
Allora, permettendo che per me la parola queer è bellissima, perché mi piace tantissimo, perché tu dicendo queer stai dicendo tutto, stai dicendo niente, nel senso, no, niente, stai dicendo la cosa fondamentale, che è non sono etero e probabilmente non sono etero o cis o quello, insomma, tutte le opzioni, ok, della imposte dalla società etero cis patriarcale. Bellissimo, quindi parola stupenda. Io potrei essere un ippopotamo rosa che si innamora degli unicorni solo nelle notti di luna piena. Sono queer. Ok, stupendo. Però allo stesso modo è secondo me è importante invece il definirsi, perché se tu non ti definisci, se tu non prendi in mano, insomma, la tua identità, non ti puoi difendere dal sistema di oppressione in cui sei nato, in cui sei piazzato dalla società. Quindi è importante, e in un mondo ideale non ci sarebbe bisogno. In un mondo ideale non mi dovrei interrogare sulla mia sessualità, sulla sessualità delle persone, ma appropriarsi delle proprie etichette di identità è sia un lavoro di decostruzione interiore degli stereotipi che si sono internalizzati. Stai a capire il parolone che ti sto a mettere? Sia appunto di presa di coscienza, però di tutta una serie di privilegi che ti sono, no, di privilegi, di diritti che ti sono negati, e di privilegi che invece sono poi insomma, come si dice, appartenenti a tutta un'altra serie di categorie. Clizia, la mano alzata.
No, volevo dire una cosa, perché di solito tu dici una frase che mi piace molto quando si parla di etichette, però ora non l'hai detta, quindi sì, la dico io, se posso. Certo. Non so neanche se sia tua o se, insomma, qualcun altro l'ha detta prima di te. Però una cosa che mi ha sempre fatto molto riflettere è quando lei dice le etichette sono descrittive, non sono normative.
È vero, sì, lo dico spesso, è vero, le etichette sono descrittive, non prescrittive.
Ah, non prescrittive, mi scuso.
Sì, 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 sì. Cioè, nel senso, io oggi mi identifico come bisessuale perché è quello che sento, è quello che ho realizzato di essere attraverso un processo appunto di riflessione. Non vuol dire che io domani invece non senta che la parola lesbica, per esempio, mi appartiene di più, così come una persona cisgender non possa scoprirsi invece trans, così come una persona gay o lesbica non possa invece scoprirsi bisessuale. Sì, nel senso sono appunto delle parole che noi usiamo per descrivere in maniera più sintetica possibile la nostra esperienza, ma ovviamente la varietà dell'esperienza umana è così varia che, insomma, quante parole abbiamo? Già ci dicono che mettiamo troppe parole in questa insalatona, no, di lettere, però se ci pensiamo... In realtà sono poche.
No, non lo so, io sono d'accordo con te, cioè nel senso, una cosa che ho sempre... pensato e che mi è sempre rimasta dal libro 1984 di Orwell è proprio il fatto che lo Stato riusciva a tenere sotto controllo le persone, la loro cultura, impoverendone il linguaggio. Quindi, nel senso, se ci sono tante cose per parlare di tante parole, per parlare di tante parole diverse, secondo me non c'è niente di male. Sarà preoccupante quando avverrà il contrario, e cioè non ci saranno abbastanza parole per parlare di tante cose diverse. Quindi su questo...
Sì, però allo stesso tempo c'è anche una riflessione da fare sul fatto che appunto le etichette servono per una questione di appunto di lotta politica e per capire quali sono appunto i sistemi di oppressione di cui sei vittima, ok? Allo stesso tempo però andare troppo, ok, a dissezionare l'attrazione umana e il modo in cui noi esperiamo l'innamoramento, le cose non so quanto, cioè non so fino a che punto poi sono utili alla comunità in sé, ok? Cioè nel senso, io sono bisessuale perché sono attratta da più generi, perfetto. Se poi sono attratta da più generi solo in quanto
bisessuale,
Mercurio...
però è due generi, se non sbaglio.
Oddio, Elena, io l'ho visto il tuo pancino, aspetta che ci arriviamo, lo so che tanto ci arriveremo, però quello che stavo dicendo è, cioè, se io poi sono attratta da più generi e sono attratta da più generi solo quando Mercurio è retrogrado e solo la prima domenica del mese, cioè non interessa a nessuno, ok? Sono bisessuale, non ho bisogno di andare a creare una sottoetichetta, ok? E quello che invece si vede molto spesso all'interno della comunità LGBT poi è che ci andiamo troppo a incuneare, a incanalare in queste definizioni sempre più specifiche, ok? Sempre più individuali, che però tolgono il significato comunitario di questi termini.
Allora, penso che sia una riflessione molto molto interessante e penso che ha dato uno spunto anche a chi ci ascolta in questo senso. Non penso che però si esaurirà, insomma, cioè nel senso, penso che potremmo parlarne davvero per ore e non voglio però appunto tarpare le ali al tuo bellissimo discorso, è veramente interessante. Volevo cercare di riportare un po' più sullo scherzoso, diciamo così, e chiedere a Ele di fare la domanda successiva.
Sì, facciamo svegliare questi ascoltatori che si sono un attimo addormentati.
Allora, la domanda è: si può essere 50 e 50? Te la spiego, aspetta. Cioè, come hai fatto, poi migliora, come hai fatto a capire se stai più da una parte o dall'altra?
Benissimo, e con questa domanda raccapricciante direi che possiamo terminare qui la puntata e per il resto non vi resta che sentire la seconda parte come avevo preannunciato.
Per qualsiasi dubbio o domanda potete trovarci sulla nostra pagina Instagram e Facebook Normal Queer o scrivere alla nostra mail normalqueer.info@gmail.com. Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
In questa economia, signora mia, uno si deve prendere quello che gli capita, quindi...